Uomini e profeti, a cura di Gabriella Caramore.
I viandanti della Pietra Nera, storia del pellegrinaggio islamico, di Alberto Ventura.
Prima puntata, la schiuma sull'acqua.
Racconta Kab al-Ahbar. La Kaaba fu schiuma sull'acqua prima che il Dio Onnipotente creasse i cieli e la terra per un periodo di 40 anni. A partire da essa fu spianata la terra.
Sostiene Mujahid, il Dio Onnipotente creò la casa prima di creare alcunché delle terre.
Ci tramanda Ibn Abbas. Nel periodo in cui il trono era sull'acqua, prima della creazione del cielo e della terra, Dio Altissimo inviò un vento leggero che fendette l'acqua e generò una collinetta nella posizione della casa, simile a una cupola. Dio spianò sotto di essa la terra, attese del tempo, e poi la fissò con le montagne. Il primo monte ad essere posto fu Abu Qubais, e per questo la Mecca fu chiamata al-Qura.
Il testo che abbiamo ascoltato e che dà il titolo alla puntata di questo nuovo ciclo di Uomini e Profeti, La schiuma sull'acqua, fa riferimento alle leggende fiorite intorno all'origine della Kaaba, il tempio sacro della Mecca, un'origine sacra, un'origine celeste, un'origine che risale alla creazione del mondo. E questa immagine abbiamo voluto scegliere per introdurre un nuovo ciclo di Uomini e Profeti. Dopo le figure bibliche, le storie bibliche che Henry De Luca ha voluto tracciare per noi, questa volta un'altra grande tradizione monoteista del Mediterraneo, quella islamica, di cui però, come d'ora in poi farà sempre più Uomini e Profeti, esploreremo un aspetto e cercheremo come di ingrandire un particolare. E allora in questo mese di febbraio il mondo islamico sarà osservato attraverso lo specchio di un fenomeno, quello del pellegrinaggio, un fenomeno che è comune sicuramente a tutte le grandi tradizioni religiose, ma che anche oggi tra quelli che colpiscono di più forse un osservatore occidentale per le dimensioni, per l'intensità e anche per la precisa ritualità che comporta nell'Islam. L'autore di questo ciclo di trasmissioni è Alberto Ventura, che è docente di storia e istituzioni islamiche, che conosce da vicino dunque il mondo islamico, e ci parlerà del pellegrinaggio e dunque che origine ha questo fenomeno, che significato assume nella religione islamica e anche che nuove tonalità assume oggi, quando la presenza islamica così dilatata nel mondo introduce sicuramente delle nuove variabili. E allora lasciamo a lui di introdurci al problema.
Difficile descrivere con esattezza un'origine storica, ritracciare tutta la genesi di questo fenomeno che è il pellegrinaggio islamico. È difficile soprattutto perché noi non possediamo una documentazione sufficientemente affidabile che ci faccia ricostruire storicamente in modo determinato e accettabile tutti i passi che hanno generato questo rito fondamentale nella storia dell'Islam. Una delle motivazioni che ci rendono più difficile l'intervento in questo campo è senz'altro la carenza di fonti, sia carenza di fonti letterarie, il che è abbastanza ovvio e scontato visto il periodo, ma soprattutto direi la mancanza di quelle fonti sussidiarie che sono le fonti archeologiche ed epigrafiche che normalmente ci aiutano nel ricostruire la storia antica e che in questo caso invece non ci soccorrono, non perché non vi siano, ma perché nella zona è difficile, se non impossibile, effettuare scavi archeologici.
Ecco, perché allora diciamo subito che il problema è questo. Esiste un fenomeno del pellegrinaggio legato all'Islam, ma esiste anche un fenomeno precedente probabilmente. E allora quello che forse è più difficile è andare a ritrovare proprio dove ha origine, dove ha sorgente il pellegrinaggio dell'Islam. Ecco, perché in che cosa consiste questa difficoltà?
Il problema è molto ampio, nel senso che sicuramente c'è un fenomeno di continuità, ma c'è anche un elemento di discontinuità dell'Islam rispetto al suo passato. Ora, mentre per altri aspetti della civiltà musulmana, della religione islamica, come possono essere altri aspetti del culto, la preghiera, il digiuno, l'elemosina rituale e così via, c'è effettivamente una certa discontinuità rispetto al passato preislamico, nel caso del pellegrinaggio si tratta di un rito che sostanzialmente veniva eseguito anche prima dell'Islam e che l'Islam si è limitato a confermare e a modificare entro certi limiti, dandogli una valenza e dei significati spirituali particolari, o meglio, secondo l'Islam, ripristinando quelli che erano i significati originari che si erano andati perdendo col tempo.
Ma forse è interessante anche capire qual è stato l'atteggiamento dell'Occidente nei confronti di questi fenomeni religiosi dell'Islam, anche questi forse visti come aventi inizio nell'Islam e non aventi fondamento prima, non so se ci si può esprimere così.
Sì, no, gli studiosi occidentali in genere hanno assunto questo atteggiamento almeno per quanto riguarda il secolo scorso e la prima metà del nostro secolo. L'Islam da un certo punto di vista è visto come un'assoluta novità che ha cambiato la faccia della storia della penisola araba, il che è senz'altro vero, indubbiamente, e per quanto riguarda le radici storiche, lo scetticismo positivista di molti di questi studiosi ha fatto sì che non si tenesse conto di nessun elemento che ci proveniva dalla tradizione musulmana, che pure era così precisa e dettagliata su certi aspetti storici, e quindi considerare apocrifo in qualche modo, o in ogni caso falso, tutto quello che ci veniva detto, e pensare che in qualche modo o gli elementi della religione musulmana derivassero tutti dall'ebraismo e dal cristianesimo, oppure che fossero sopravvivenze locali ma senza una particolare valenza religiosa. Questo è stato l'atteggiamento grosso modo degli studiosi europei che hanno potuto esaminare il problema delle origini del pellegrinaggio più in particolare, delle origini dell'Islam più in generale.
Andiamo allora a vedere questo luogo in cui è nato l'Islam, in cui si sono svolti le prime manifestazioni del pellegrinaggio. Andiamo a vedere questa Arabia preislamica e intanto cerchiamo un po' anche di immaginarcela e di descriverla, ecco, la sua configurazione geografica, forse ce ne può dare una descrizione sommaria.
Sì, sommariamente si può dire che l'Arabia era all'epoca in cui è nato l'Islam divisa in tre grossi settori, non tanto da un punto di vista geografico direi, quanto da un punto di vista culturale. E nel settore meridionale, che aveva un suo tipo di civiltà tutto particolare, che era l'antica Arabia Felix dei Romani, esisteva una civiltà commerciale abbastanza raffinata, basata sull'agricoltura e soprattutto con una lingua propria, il sudarabico, che l'Islam farà scomparire perché imporrà in tutta la penisola la sua lingua, quella dell'Arabia centrale, ma che sopravviverà in alcuni isolotti, anche fisicamente, come l'isola di Socotra, per esempio, a sud della penisola, sopravviverà in forma più o meno intatta. Nell'Arabia settentrionale invece esisteva un tipo di civiltà già più misto, nel senso che le due grandi potenze dell'epoca, se così le possiamo chiamare, cioè l'impero sasanide di Persia da una parte e quello bizantino dall'altra, si erano creati degli stati cuscinetto, così vengono in genere chiamati, dei stati vassalli fatti da arabi, da piccoli regni arabi che servivano in qualche modo da filtro tra gli imperi appunto e questa grande distesa della penisola araba che veniva considerata in qualche modo come un pericolo potenziale in quanto le tribù beduine venivano sempre viste come una fonte di possibili invasioni o incursioni o comunque instabilità politico-sociale. Al centro esisteva una civiltà che potremmo definire più in qualche modo pura, se vogliamo, senza voler dare a questo aggettivo nessun significato particolare, nel senso che era una civiltà fondamentalmente araba, retta da popolazioni che provenivano più da nord, che avevano fondato varie città, una civiltà quindi sedentaria, non esclusivamente nomade, il cui impulso principale era il commercio, perché le grandi rotte carovaniere che da sud andavano a nord o che dall'Etiopia, quindi dall'Africa orientale, approdavano nella penisola araba, poi passavano attraverso questi grandi snodi, uno dei quali, forse anzi il più importante, era la città della Mecca, che ci interessa di più in quanto sede.
Ecco, allora adesso tra poco vedremo questi grandi snodi, ma prima mi interessava ancora capire attraverso quali strumenti possiamo oggi ricostruire un po' questo mondo lontano. Lei accennava prima all'archeologia e alle difficoltà di reperire, di fare studi approfonditi in campo archeologico, ma su questo vorrei sentire anche l'intervento di Sergio Noia, che è uno dei grandi conoscitori italiani della civiltà islamica, e che tra l'altro curò alcuni anni fa un lungo ciclo sull'Islam per uomini e profeti, e che ha scritto poi vari volumi, un libro su Maometto, sul profeta, che è così, non solo di grande interesse ma anche molto bello, una bellissima biografia. E sentiamo allora che cosa ci ha detto sugli strumenti attraverso i quali, sui materiali attraverso i quali ricostruire questa civiltà e questo mondo.
Bisogna considerare questo, che un fenomeno che normalmente viene sottovalutato è il concetto nostro di carta, matita o pergamena. Gli arabi, per esempio, preislamici, hanno riempito le rocce dell'Arabia di migliaia e migliaia di scritte vive. Dio mio, aiutami perché la mia figlia non ragiona più. Ecco, delle cose poetiche bellissime. Certo, il loro modo di scrivere era sulla roccia, perché non sapevano lontanamente che esistesse la carta, che giustamente non si poteva sapere perché è venuta tardi, ma neanche il costo terribile della pergamena e di altri mezzi. Non parliamo di tutta la parte dell'Arabia del Sud, che aveva addirittura un'enormità di epigrafi ben regolari, eccetera, probabilmente prese da qualche idea greca, e lì gli studiosi stanno ancora combattendo tra la cronologia lunga, la cronologia corta, eccetera. Quello che importa è vedere, per esempio, ecco una cosa molto interessante: i sovietici, prima che si rompesse la loro amicizia con gli arabi, con la caduta del muro, eccetera, hanno trovato dei bastoncini di palma su cui veniva scritta, in una grafia diversa da quella degli epigrafi, la bozza di questi epigrafi, per esempio i contratti. Ora, appunto, noi fissati con la matita e la carta, non pensiamo che in un posto così i rami di palma erano l'unica cosa. Perché tra l'altro il poeta aveva cantato questo, uno dei poeti arabi, ma tutti pensavano che fosse per esempio la scrittura sulle foglie di palma, come si usa nel sud-est asiatico, e invece era sulle bacchette.
Vailat, figlio di Kaidan.
Si ricordi Allat di Unaim, muratore, figlio di Aslamu e di Salmu.
Hunain, figlio di Al-Muztalama, ha inciso e scritto.
Col soccorso di Dio, Sergio, figlio di Amat Manaf, e Unai, figlio di Maralcais, e Sergio, figlio di Sad, e Sitr, e Sergio.
Ecco, sono molto belle queste epigrafi nella loro asciuttezza, così scritte sulla pietra come ce l'ha descritte Sergio Noia, e da cui però poi molto si può ricostruire la scrittura, la lingua, i mestieri, le parentele.
Direi che uno degli elementi che balzano subito alle orecchie, si dovrebbe dire più che agli occhi, ascoltando queste epigrafi, è il concetto della genealogia. Può sfuggire forse questo a un ascoltatore che non sia attento abbastanza, ma quel ribadire figlio di, figlia di, eccetera, è estremamente importante, perché andava poi al di là di una semplice indicazione di parentela diretta, ma stava ad indicare in genere l'appartenenza a una famiglia più vasta, ad un determinato clan o a una tribù. E questo era molto importante in un paese come l'Arabia, che soprattutto nella sua area del centro, quella che vide nascere l'Islam, aveva come unico cemento sociale quello dei gruppi familiari. Il sangue era la cosa più importante, non si concepiva altro legame che quello del sangue. Talvolta anche le adozioni, le parentele di latte, e questa sarà una cosa che l'Islam confermerà, la parentela di latte è una parentela quasi uguale a quella di sangue. Erano tutte strutture queste delle parentele che incidevano moltissimo sulla vita di queste persone. Appartenere a una famiglia o l'altra voleva dire godere diritti politici, essere protetti, oppure al contrario essere dei diseredati e delle persone che non partecipavano alla vita civile.
Ecco, e poi oltre a queste epigrafi scritte sulla pietra ce ne sono anche altre, e lascerei sempre Sergio Noia a spiegarcele. Tra l'altro dimenticavo di dire prima che Noia sta preparando un grosso volume proprio sull'Arabia preislamica. Altre mai trovate forse nell'originale, ma che poi sono entrate in altre scritture islamiche, per esempio nella vita di Maometto. Ecco, sentiamo cosa ci dice Sergio Noia.
Nella Sira, che poi la storia della vita di Maometto e del suo avvicinarsi all'idea del Dio unico, della sua riluttanza, di cui parlerà qualche altro ad accettare questo compito, ci sono due scritte riportate, che però non sono state mai trovate, che dovevano esserci sotto la Kaaba.
Io sono il Dio, Signore di Baccà. L'ho creata il giorno in cui creai i cieli e la terra e ho disegnato il sole e la luna. L'ho fornita di 7 angeli sicuri nella fede. Non cesserà di esistere finché non cesseranno di esistere i suoi 2 monti. Sia benedetto il suo popolo con l'acqua e con il latte. Chi semina il bene raccoglie la felicità. Chi semina il male raccoglie il rammarico. Possono essere le cattive azioni ricompensate con le buone azioni? No, di certo, come l'uva non può essere raccolta tra i rovi.
Olimame manasto, manam gulame adi.
Sì, un commento a questa supposta epigrafe che non è stata mai ritrovata, quindi ci dobbiamo fidare di quello che raccontano i testi, secondo me può evidenziare alcune cose. Innanzitutto una certa terminologia che qui è presente e che ritroveremo poi nella tradizione musulmana, nel Corano più in particolare. Qui si parla di Baccà, per esempio, che è un nome che ritroviamo nello stesso testo sacro dell'Islam ad indicare la Mecca più in generale, ma più in particolare il basso piano, la valletta dove si trova proprio la moschea sacra, cioè il tempio verso il quale si fa il pellegrinaggio. E poi un certo stile, un certo tono letterario che sarà tipico della tradizione musulmana successiva. Ci sono delle altre epigrafi che qui non sono state lette, ma che parlano già in epoca preislamica di un signore del tempio, che è una delle qualifiche con cui Dio verrà nominato poi nel Corano. Tutti piccoli particolari che ci fanno desumere come l'Islam non fosse poi così lontano da una tradizione preislamica, che l'Islam del resto ha sempre voluto soltanto epurare dal politeismo, restaurando quello che era il suo senso primordiale. L'Islam non ha mai negato che in Arabia ci fosse stata una tradizione religiosa pura, primitiva, quella inaugurata da Abramo, ma solo ha sempre affermato che questa tradizione si era andata naturalmente degenerando per l'incuria degli uomini che l'avevano modificata e alterata, decadendo nel politeismo. L'Islam non ha fatto altro che restaurare questa antica tradizione.
Ecco, adesso vedremo allora ancora meglio, più nel dettaglio, queste tradizioni culturali e letterarie che entreranno poi nella tradizione islamica. Prima ci stava descrivendo questo grande territorio un po' come una confluenza di strade diverse. Allora cerchiamo di vedere questi abitanti dell'Arabia preislamica nella loro mobilità. Ecco, si spostavano in che occasioni, per che cosa, per quali scopi?
In Arabia sostanzialmente vi erano 2 tipi di abitanti, i nomadi e i sedentari. Non è vero che la civiltà araba fosse tutta nomade, questa idea dell'Islam come religione beduina.
Ecco, anche questo era qualcosa da sfatare un po', eh?
Parzialmente da sfatare, e soprattutto direi per quanto riguarda l'Islam, è da sfatare. L'Islam è un fenomeno tipicamente cittadino
della città,
si espande, sì. E si espande poi, quando si espanderà, si espande come una religione cittadina, come un fenomeno culturale cittadino, addirittura anzi. dallo stesso Corano in poi, il beduino, cioè il nomade, non viene visto molto di buon occhio, è persona che non mantiene la parola. Dio stesso rimprovera nel Corano l'atteggiamento dei beduini che fanno finta di sottomettersi alla sua legge e poi non approfittano della minima occasione per potersene sottrarre. Comunque, sia nomadi che sedentari viaggiavano molto, perché anche i sedentari erano dediti, oltre che all'agricoltura, prevalentemente ad attività di carattere commerciale. Si erano create queste grandi vie carovaniere, cui abbiamo accennato prima, che trasportavano le merci dell'Oriente. Tutte queste merci avevano creato questi flussi carovanieri, che però erano ritmati da epoche e da cadenze stagionali. I meccani, ad esempio, organizzavano due grandi carovane stagionali, una invernale e una estiva. Partivano queste carovane, andavano verso la Siria e poi ritornavano cariche magari di altre merci che poi scambiavano a loro volta con altre zone. E lo stesso profeta dell'Islam, Maometto o Muhammad come forse è meglio chiamarlo, ha partecipato spesso a queste carovane nella sua vita prima della rivelazione. Era stato, come questo credo sia abbastanza ben noto, era stato al servizio di una ricca vedova che poi sposerà, sarà la sua prima moglie. Proprio come, diciamo, addetto ai commerci, accompagnò alcune di queste carovane in Siria. E tutta poi la storia del primo Islam si baserà spesso su queste carovane. I musulmani perseguitati, quando si rifugeranno a Medina, spesso attaccavano i meccani che partivano con le carovane e li depredavano in quello che era il loro bene maggiore, cioè le mercanzie da scambiare.
E con queste mercanzie che cos'erano principalmente?
Ma principalmente c'erano vari tipi di mercanzie, diciamo come mercanzie particolari della zona. Una merce molto importante, molto rilevante, era il dattero, soprattutto nella zona di Yathrib, che poi diventerà Medina e sarà la capitale della nuova religione. C'era una grande raccolta di datteri, anzi pare che proprio in occasione della raccolta dei datteri si facessero delle feste particolari. E nella stessa Mecca, che pure non era al primo posto nella produzione di questo frutto, comunque c'era una grande festa del dattero. Alcuni studiosi hanno voluto ipotizzare che il pellegrinaggio più antico prima dell'Islam fosse fatto sempre in coincidenza con la stagione della raccolta dei datteri. Naturalmente poi c'erano molte spezie che sappiamo che nel mondo antico non erano una merce puramente voluttuaria, semplicemente culinaria, servivano alla conservazione degli alimenti, e quindi il grande flusso delle spezie, che del resto continuerà anche ben oltre la storia dell'Arabia e la storia dell'Islam, il grande flusso delle spezie dall'Oriente verso l'Occidente era uno dei mercati più importanti, anche più remunerativi, più redditizi che si potessero avere. Poi c'erano delle occasioni commerciali, puramente commerciali, nelle città, che spesso coincideranno poi con la nascita di manifestazioni di carattere religioso come i pellegrinaggi.
Ecco, e come si può facilmente ipotizzare, queste carovane, questi scambi commerciali erano un grande elemento di unificazione politico-sociale.
Gli arabi non avevano in effetti una grande unità politico-sociale, anzi direi che la loro caratteristica principale era quella della frammentazione del sociale, quindi anche politica. Tuttavia in queste feste, in queste occasioni commerciali, c'era un elemento di unità, erano le uniche occasioni, se vogliamo, durante l'anno in cui si deponevano le armi, si lasciavano da parte le diatribe fra i vari clan, fra le varie famiglie, si arrivava ad una forma di convivenza sociale, spesso come succedeva alla Mecca, nel pellegrinaggio preislamico si dovevano deporre le armi, per un certo periodo si doveva accettare una tregua, senza nessuno spargimento di sangue. Di questo avremo poi anche un riflesso nella storia dell'Islam, che pure impedisce spargimenti di sangue all'interno del territorio sacro e così via. Quindi servivano in qualche modo a cementare un senso nazionale che, pur non esistendo naturalmente non solo nel senso moderno della parola ma anche nel senso più lato, comunque in qualche modo veniva ad affiorare, ad emergere in queste occasioni. L'Islam saprà in parte raccogliere questo senso di unità degli arabi, che sarà una spinta non indifferente della prima espansione musulmana.
Ecco, quindi il pellegrinaggio è un tempo di pace. Ecco, lei prima sta facendo riferimento alla cultura preislamica e credo che farne in parte la conoscenza possa anche un po' sorprendere per il livello così elevato di grande raffinatezza, di grande sottigliezza. E allora vorrei che della poesia di questa fase della storia dell'Arabia ci parlasse ancora Sergio Noia, una poesia già fiorente credo nel primo secolo dopo Cristo.
Esistono delle poesie stupende che si pensava addirittura, siccome il termine arabo vuol dire appendere, si diceva che erano scritti su un rotolo ed erano appese fuori dalla Kaaba. Oggi si tende piuttosto a pensare, si dice appendentif, mai come due gioielli, delle cose. Ma quello che importa è che queste stupende poesie sono state accusate negli anni 30 da un ebreo inglese, Margolius, e dall'egiziano Taha Hussein, abbastanza noto in Europa, di essere delle forgeries, delle veri e propri imbrogli fatti a tavolino dopo l'Islam. Adesso è stata ritrovata un'epigrafe in caratteri nabateni in cui tre linee sono in caratteri nabateni, ma in arabo, con un verso su due righe che è perfettamente poesia araba, con la sua metrica, eccetera. Questo vuol dire che la poesia araba c'era, non dico certo queste delle poesie arrotolate, ma gli arabi sapevano poetare e metricamente al primo secolo d.C. Il fenomeno strano è che queste poesie sono l'unica cosa del mondo preislamico che sia passata direttamente nel mondo islamico, visto che le altre categorie, l'impurità, la purità, il pellegrinaggio, sono state rielaborate o perlomeno riconsiderate da Maometto. Queste poesie avrebbero dovuto scomparire con l'Islam, perché si riferivano a amori, non amori, ma è cose che con in quel momento di religiosità. Ma sono sopravvissute perché la conoscenza di queste poesie aiutava a comprendere il Corano. Cioè la passione filologica degli arabi, questo amore possente per la loro lingua, li ha portati a conservare questo retaggio del passato per poter capire meglio il linguaggio stupendo del Corano.
Ascoltiamo una di queste poesie, visto che stiamo parlando di pellegrinaggio e di carovane, ascoltiamone una dedicata a una cammella, anche perché c'era un rapporto molto forte tra i carovanieri e i propri animali, no?
Certo.
Ecco, allora ascoltiamo questa poesia dedicata alla cammella.
Ha i muscoli delle zampe, perfetti come porte di alto palazzo imbiancato. Le sue costole sono archi che si susseguono e il collo è fissato a vertebre ben allineate come antri di piante selvatiche sotto le ascelle e come arco saldo sotto il torace possente. Barba rossa, dorso forte, falcata lunga e veloce andatura. Le zampe anteriori sono ritorte come fune e gli omeri inclinati come tettoia sorretta. Piega il collo nella corsa precipitosa, testa grande e spalle che si ergono a dominare. I segni del sottopancia durante lo sforzo sono corsi d'acqua su rocce levigate in una superficie aspra, che si uniscono e si ramificano come un rammendo chiaro su un abito sbrindellato. Occhi come specchi nascosti in orbite concave, simili a roccia scavata dall'acqua, che respingono la polvere che acceca. Ti sembrano gli occhi truccati di una atterrita gazzella, madre di un piccolo. Orecchie a cui prestar fede quando odono nella marcia misteriosi frusci o altre voci. Se tu vuoi, la testa si innalza oltre il pomo della sella, mentre con le zampe veloci come lo struzzo sembra nuotare. Va lenta o veloce, come tu vuoi, temendo la cinghia dura e ritorta. Labbro superiore spaccato, il naso fessurato e morbido, ben fatto, e quando con esso tocca il suolo, accelera il passo.
Ecco, ricchissima di descrizioni molto sottili anche questa poesia sulla cammella, e anche che fa intuire un rapporto appunto stretto con l'animale.
Ma certo, il cammello è un animale fondamentale nella vita dell'Arabia, non solo preislamica. Basti pensare che in arabo sono parecchi i nomi che vengono dati al cammello. Noi lo chiamiamo genericamente cammello, ma lì, oltre al nome generico della specie, ci sono poi vari nomi per indicare la cammella giovane, la cammella vecchia, la cammella partoriente, eccetera. Una cosa che risulta subito evidente dalla lettura di questa poesia è che ci si può spiegare il rapporto forte che c'era fra l'uomo e questo animale particolarmente prezioso, che giustifica fra l'altro anche l'amore che legava il profeta stesso dell'Islam a una sua cammella preferita, che avrà poi tanta parte nella storia dell'Islam, soprattutto nel trasferimento a Medina e nell'ingresso del profeta nella nuova città. C'è anche un'altra cosa da dire, che il cammello era considerato uno degli animali sacrificali più importanti nell'Arabia preislamica, e che prima del sacrificio queste bestie, che erano destinate all'uccisione, venivano segnate in qualche modo venivano loro inferte delle ferite o delle piccole mutilazioni per indicare che sarebbero state poi vittime sacrificali. L'Islam ha proibito questo, e in questo possiamo anche vedere un segno di questo rapporto che forte con l'animale, che comunque è votato al sacrificio, però non deve subire un'inutile violenza prima di quella finale.
Ecco, questo è molto, anche questo è utile per capire come poi una certa cultura si sia travasata in un'altra. Bisogna naturalmente far osservare, anche se va da sé, che oltre a queste poesie dedicate agli animali, la poesia preislamica è ricca di vari ambiti.
Ci sono tra i temi privilegiati della poesia preislamica, c'è quello dell'amore, ma anche della vita del deserto e del combattimento, naturalmente del fatto d'arme, che come in ogni poesia è sempre molto presente.
Allora, se adesso stiamo vedendo quanto della cultura preislamica nella penisola arabica è entrata poi nell'Islam, ma lei prima faceva giustamente riferimento anche invece al filone dell'ebraismo che si è immesso, se così si può dire, o da cui è derivato in parte l'Islam. Ecco, anche questo forse andrebbe un po' connotato storicamente e geograficamente. Questi contatti arabi-ebrei, popolazione ebraica, come avvenivano? Emigrazioni di ebrei o quale altra forma di contatto?
Sicuramente le comunità ebraiche presenti nell'Arabia preislamica erano comunità di origini di qualche diaspora. Si sono fatte anche delle interpretazioni, delle ipotesi su quale diaspora particolare avesse spinto delle comunità ebraiche, soprattutto nella zona di Yathrib, la futura Medina. Naturalmente rimaniamo nel campo delle ipotesi. Quello che ci è più difficile determinare, e ciò vale non soltanto per gli ebrei ma anche per i cristiani, che avevano ugualmente avuto una funzione importante in questo momento storico dell'Arabia, è sapere esattamente a quale confessione appartenessero, per intenderci, cioè che tipo di ebrei o di cristiani fossero. Anche qui ci sono varie ipotesi, non si sa esattamente che tipo di rapporto vi potesse essere tra queste comunità ebraiche dell'Arabia e il giudaismo rabbinico, per esempio, o fra i cristiani e le varie confessioni cristiane che giravano allora per l'Oriente. In ogni caso, comunque, hanno lasciato, direi, un segno abbastanza forte, hanno permesso, al di là di quella che fosse la loro interpretazione dottrinale della rispettiva religione, hanno permesso che nell'Arabia circolassero delle notizie sulla Bibbia, sulla vita di Gesù, sui Vangeli, più che superficiali.
Ecco, e visto che il filtro di questa nostra conoscenza del mondo islamico in questo nostro ciclo è appunto il pellegrinaggio, allora c'è da chiedersi se anche il pellegrinaggio fosse presente in qualche forma nell'ebraismo.
Ma nell'ebraismo sicuramente il pellegrinaggio era ed è tuttora presente. Il rapporto diretto che vi può essere tra un pellegrinaggio ebraico e un pellegrinaggio arabo, direi che è più che sicuro per certi aspetti, in quanto noi troviamo delle tracce, soprattutto nell'Esodo, di riti e di concezioni particolari che sono esattamente identiche a quelle che poi riprenderà il pellegrinaggio musulmano: il concetto della purità delle vesti, il concetto dell'astensione dagli accoppiamenti sessuali nel periodo del pellegrinaggio, il concetto del Dio visto come tuonante, legato in qualche modo ai fuochi. Sono altri elementi che ritroviamo sia nel pellegrinaggio di cui si parla l'Esodo, sia nel pellegrinaggio preislamico. E lo stesso nome, l'Esodo parla di una cerimonia, di una manifestazione religiosa da dedicare al Dio, che chiama con lo stesso nome, che sarà poi il nome del pellegrinaggio islamico, cioè Hajj.
Hajj. Ecco, sarebbe interessante ritrovare questi passi, magari lo faremo nelle prossime puntate, ma adesso ritorniamo in ambito proprio arabico e allora, visto che abbiamo parlato genericamente di cultura preislamica che entra poi nell'Islam, vediamo per quanto riguarda l'aspetto della religione, una religione difesa molto aspramente anche, credo, contro l'espansione islamica, ma su questo vorrei che ci parlasse Claudio Loiacono, che è docente di islamistica all'Università Orientale di Napoli e che si sta occupando e si è occupato in particolare della religiosità preislamica.
Nell'epoca preislamica e nell'ambiente jazeno, dove poi si afferma da principio la rivelazione di Muhammad, c'è una cultura polidemonica, una serie di divinità che esistono su diverse nell'ambito di diverse regioni, l'una non escludente l'altra, però ogni divinità, ogni gruppo aveva una sua divinità, e questa che viene chiamato enoteismo, era una caratteristica proprio della regione jazena e del Najd e delle regioni circostanti. Le divinità assumevano le forme più svariate secondo la tradizione semitica antica, potevano essere alberi, potevano essere polle d'acqua che affioravano dal suolo, potevano essere semplicemente dei massi, per lo più di colore bianco, per un evidente simbolismo, il bianco è legato alla luce e alla purezza, perciò a quanto di più perfetto. Come la stessa pietra nera, d'altra parte, no? Si dice fosse bianca all'inizio, alla creazione del mondo, e diventasse nera poi per la cattiveria umana. In alcuni casi erano assolutamente inidentificabili da altri massi, in altri casi invece assumevano delle forme, dei contorni umanoidi. In qualche caso erano proprio dei veri e propri idoli, come il dio particolare del gruppo Qurayshita a cui apparteneva Maometto, Hubal, che era proprio un idolo secondo la nostra tradizione classica. Le divinità in epoca preislamica sono anche, si differenziano piuttosto tra di loro. Alcune sono talmente potenti che avere un contatto con loro diretto, immediato, è impossibile. In qualche modo questo poi si eterna, si prolunga anche nell'Islam. Il contatto tra il fedele e Dio è devastante se viene fatto oltre certi livelli. Un po' viene da ricordare anche il roveto ardente in Mosè: il contatto con Dio può annichilire il credente. Ecco, in alcuni casi perciò si creavano dei filtri, delle divinità minori con le quali si poteva poi venire in contatto più facilmente, ma c'è tutta una serie di riti propiziatori tesi a diminuire il potenziale tremendo e devastante della divinità. In alcuni casi si dice addirittura che la divinità per eccellenza, Allah, esistesse già in epoca preislamica, ma fosse un po' una divinità nascosta, troppo potente probabilmente per poter trattare con essa direttamente, e allora c'era il filtro delle dee, figlie di Dio, Banat Allah, con le quali si poteva, con molta attenzione comunque, avere dei rapporti tramite sacrifici di animali, a volte anche umani.
Che cosa di queste divinità e di questa religiosità ha trattenuto l'Islam e che cosa invece ha lasciato cadere? Questo sarebbe interessante vedere a questo punto. Io lo chiederei ancora a Claudio Lo Iacono.
Quello che è caduto è la convinzione che non ci fosse una vita dopo la morte. In questo la cultura preislamica era abbastanza chiara: si moriva e tutto finiva con la morte. C'è qualche cosa che sembrerebbe contrastare con questo che ho detto nel momento in cui si parlava della civetta che lanciava il suo grido quando un morto non fosse stato vendicato dal suo parente più prossimo, quasi che si andasse per cercare una sorta di Sheol delle ombre, fin quando non si fosse stata data la pace con la vendetta all'anima dell'assassinato. Però ecco, il sentimento che della fine di tutto scompare con l'Islam. L'Islam garantisce un premio e un castigo, su quale poi molto si discetterà se sarà eterno il castigo o no e per chi. In ogni caso c'è qualche cosa che ci aspetta dopo la morte ed è assolutamente nuovo per la cultura preislamica. Quello che rimane una sorta di appunto di devozione intensa nei confronti del Dio. Non è una religione tiepida quella preislamica, non lo è neanche quella islamica. Le pratiche devozionali ancora oggi, per esempio in epoca islamica, sottolineano questo attaccamento estremo alla divinità. Possiamo dire addirittura che ci sia ancora oggi sopravviva un po' quel timor di Dio, che è anche virtù per i cristiani, per esempio, ma che per l'Islam assume un valore più forte. Il Dio onnipotente che può qualsiasi cosa, quando voglia, nei confronti dell'uomo.
Ecco, allora, per sottolineare ancora di più questo distacco, forse, visto che noi abbiamo cercato di evidenziare invece la continuità tra religiosità islamica e preislamica, ascoltiamo alcune delle poesie a cui faceva riferimento di argomento religioso, se vogliamo in senso lato, anche Claudio Lo Iacono. Le prime due sono sul senso del morire e la terza invece ha delle connotazioni psicologiche psicologiche molto forti, e comunque adesso le ascolteremo, sono di due poeti, uno è Shanfara e uno è Abu Mihjar As-Sakafi. Ascoltiamole.
Non seppellitemi, che il seppellirmi a voi vietato. Rallegrati tu invece, o iena. Se portate via la mia testa, e nella testa sta il meglio di me, sia abbandonato sul luogo dello scontro il restante mio corpo. Non mi aspetto colà una vita che m'allieti, ma un'insonne notte, bandito per le mie colpe. Quando morrò, seppelliscimi ai piedi una vigna, sì che quelle possano dissetare le ossa mie nella terra. E non mi seppellite in un arido deserto, che io temo da morto di non poterne mai più gustare.
Non sono un disperato che metta in mostra il suo bisogno, né un arrogante che nella sua ricchezza si gonfi. Gli istinti brutali non sopraffanno la mia saggezza, né io appaio come un curioso pettegolo alle calcagna delle voci correnti.
Ecco, allora se volevamo evidenziare la discontinuità, mi sembra, Alberto Ventura, che questi frammenti di poesie la sottolineino molto bene.
Sì, l'Islam cambia completamente la vita, soprattutto riferita al senso della morte, degli arabi. E direi che questo è anche testimoniato in modo indiretto da un altro fatto, che una delle cose che la popolazione della Mecca non riusciva assolutamente a comprendere, per la quale Muhammad e tutti i primi musulmani furono non solo oggetto di contrasto ma anche di derisione, era quel concetto della resurrezione dei morti. Era un concetto questo che risultava completamente ostico alla loro mentalità, che non riusciva a comprendere una possibilità di questo genere, che sembrava loro una favoletta fatta per il volgo, tanto è vero che nello stesso Corano è riportata la frase che questi meccani sprezzanti dicevano i primi musulmani. Si tratta di asatir al-awwalin, dice il Corano, cioè storie degli antichi, come a dire storie delle vecchiette alle quali non possiamo credere.
Ecco, allora forse se lo vediamo anche rispetto proprio al pellegrinaggio, che è il nostro angolo di visuale di questo ciclo, forse ci può essere utile.
Sì. Proprio il pellegrinaggio è il banco di prova, direi, di questo problema tra continuità e discontinuità, più che non altri elementi della storia degli arabi. Nel pellegrinaggio noi vediamo elementi di continuità, e li abbiamo sinora sottolineati, ma anche, come questi ultimi, elementi di forte discontinuità, sia nei riti e soprattutto, direi, nello spirito con cui questi riti vengono compiuti. Quindi forse, rispetto alle due interpretazioni canoniche, quella più antica che voleva vedere negli elementi preislamici dei semplici materiali, delle forme abbastanza vuote cui l'Islam aveva dato un senso completamente nuovo, mentre invece certe tendenze più recenti che stanno sottolineando una certa continuità fra gli elementi preislamici e quelli islamici. La verità forse sta un po' in mezzo, e cioè noi abbiamo un po' tutti e due entrambe queste tendenze, possiamo notare, e forse potremmo dire che degli elementi incontestabilmente abramici nella tradizione islamica e nel pellegrinaggio vi sono, penso che non sia possibile negarli, e al tempo stesso dei forti elementi arabi autoctoni. La cosa è risolvibile, secondo me, considerando l'Islam come il continuatore di un ramo locale della tradizione abramica, il che poi, fra l'altro, arriva a coincidere con quella che è l'interpretazione dello stesso Islam, che tratta fuori dal mito, dal linguaggio del simbolo, indica proprio questo, cioè l'Islam non è che un ramo della tradizione fondata di Abramo che Muhammad ha restaurato e ripristinato nella sua purezza originaria.
Abbiamo trasmesso Uomini e profeti a cura di Gabriella Caramore.
I viandanti della pietra nera, storia del pellegrinaggio islamico, di Alberto Ventura.
Prima puntata, la schiuma sull'acqua.
Letture di Gianni Bersanetti, Sara Di Nepi, Alberto Rossatti, Paolo Testa.
Sono intervenuti Claudio Lo Iacono, Sergio Noia.